nella direzione che si era progressivamente delineata ieri sera, cioè il passaggio dall'accoglienza come dovere a un'accoglienza come scoperta di risorsa per noi, quindi come fatto positivo che fa bene a noi. E oggi addirittura abbiamo assistito a un ribaltamento evangelico del discorso sull'accoglienza, perché tendeva a dire: siamo messi così male che siamo noi che dobbiamo trovare il modo di farci accogliere, di trovare qualcuno che ci accolga nelle sue case, nelle tende eterne addirittura, diceva. Quindi molto interessante l'evoluzione del discorso da un dovere a un bisogno di accoglienza. Bene, e prima di andare avanti su questo tema però si è aggiunta anche una possibilità di un approfondimento, perché abbiamo la nostra amica Sunvul che è venuta a trovarci e che ci ha detto che lei sa qualcosa dell'accoglienza secondo la tradizione islamica, quindi abbiamo chiesto se ci può dire due parole al riguardo.
Comincio con il nome di Dio. Bismillah. Mi sono arrivato qui da voi perché l'amicizia mi ha guidato fino a qui. Io voglio anche parlare dell'amicizia, che è una parola forse non è normale, molto importante anche della nostra religione islamico o cristiano o ebraico. L'amicizia è molto importante. Io ho fatto l'amicizia con la famiglia di Rossi. Mi hanno accolto, mi hanno fatto aprire la vostra casa, mi hanno fatto un'amica vera, perché l'altra relazione familiare non ha scelta di scegliere come madre, padre, zie, altre famiglie vengono così, il destino. Invece l'amicizia è una cosa da scegliere, il cuore, il mente aiuta per scegliere l'amicizia. Nel Corano, nel nostro Corano, Allah è Dio, per se stesso ha scelto un nemico. Era Ibramo, alayhissalam, wassalam. Ibramo, che è il profeta Ibram, da noi si chiama Ibrahim, lui il padre di tutte le religioni, tre religioni. E Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto lui, non è un caso così, perché tutti e tre radici della religione vengono da lui. Non è un'amicizia da caso così capitato. Lui aveva carattere molto preciso. La cosa importante di Ibramo, per me, quello che io ho notato, lui per gli ospiti aveva un carattere molto speciale, quasi dico come la mamma Melia che mi ha raccolta. E il profeta Ibramo non poteva mangiare se non ospita qualcuno, non poteva mai mangiare né pane né qualsiasi cosa finché che fa entrare a casa loro uno che ospitano, che fanno amicizia. E questo carattere mi ha colpito molto. E imparato di questa cosa per fare amicizia e per dare il mio cibo con l'amicizia. E anche con la mamma Emilia ho fatto tanti Ho dato lei il nostro cibo, mi hai dato l'oro. Fra il cibo abbiamo fatto anche un tipo di amicizia molto forte. E il nostro Corano c'è frase molto importante dall'amicizia. Per esempio, dice: quando uno sceglie un amico, amicizia, così importante, deve dare anche il chiave della casa di questo amico quando avrà bisogno. Allora raccogliamo questa cosa, mi ha fatto imparare tante cose dell'amicizia. Io ringrazio Dio che sono qui, perché fra me e voi c'è questo legamento dell'amicizia che mi hanno dato il permesso di parlare in questo posto per me sacro, mi ha dato il permesso e vi ringrazio molto molto per questo. Posso solo dire così. Grazie mille.
Un altro contributo riguardante l'accoglienza mi è venuta dal nostro caro Albert. Lui non è un tipo da grandi discorsi, conferenze, relazioni, ha preferito lasciarmi degli appunti che vorrei un po' leggere anche a voi, perché riguardano soprattutto i nostri luoghi concreti di accoglienza, a partire dalla Casa della Costanza. Lui, la prima osservazione è questa: la Casa della Costanza deve essere solo per persone che hanno avuto problemi col carcere, come è stato adesso. A dire la verità, abbiamo cominciato con quei 5 pakistani che sono arrivati dal centro di Via Mattei, quindi il detenuto è stato successivo. Adesso, fra pochi giorni, dovrebbe essere trasferito più vicino a casa sua. Però è vero che abbiamo qualche richiesta in lista di attesa da parte di avvocati per altri. E quindi una prima domanda è questa, e ho poi una seconda che è più che una domanda, è un'osservazione. Se si tratta di persone però che hanno avuto o hanno tuttora problemi di dipendenza da sostanze soprattutto, e non è tanto facile gestirli, bisognerebbe provare a rispondere a chi ci chiede questo tipo di accoglienza presentando l'eventualità, l'opportunità di un percorso più così professionale in quella direzione di riforma della propria vita, un progetto di riforma come noi ben conosciamo. E poi, per quanto riguarda proprio lui, in rapporto sempre con la Casa della Costanza, dice: beh, la mia disponibilità c'è, è quella di passare tutti i giorni o quasi per dare una mano, stare un po' con loro, vedere com'è la situazione. E dice: se si vuole che la Casa della Costanza non venga troppo istituzionalizzata, servono persone che passino da lì ogni tanto, non necessariamente per chiedere di che cosa hanno bisogno, ma per creare piano piano dei rapporti. Se a San Martini ci sono degli eventi, vedere se è il caso di invitarli, di renderli partecipi di quello che facciamo, delle nostre iniziative. Sarà necessario introdurre qualche regola, bisognerà capire se c'è bisogno anche di qualche esperto a seconda del tipo di ospitalità che offriamo. Se chi viene alla Casa della Costanza ha problemi con la giustizia, cioè agli arresti domiciliari, una questione che si pone: come provvedere in caso di problemi di salute. In effetti abbiamo incontrato in questi mesi passati questa problematica, e cioè il riferimento. Questi non hanno la residenza altrove, quindi non hanno un medico di base, è tutto più complicato l'accesso al servizio pubblico, d'altra parte anche gente che non è in grado di permettersi la sanità privata. Ecco, se c'è bisogno di imparare qualcosa, qualcuno gli può insegnare qualcosa. E poi tutto il tema del lavoro. Qui il nostro Albert dice, riprendo una cosa che aveva già detto in un'occasione comune, quella di provare a chiedere all'Istituto Sostentamento Clero quel terreno che una volta era della parrocchia, dove c'era il frutteto, perché potrebbe essere un luogo dove offrire lavoro a queste persone. C'è un problema non solo economico, ma anche di volto della giornata, tutta la giornata vuota così è indubbiamente un problema. E certo, questo richiederebbe però che ci fosse qualcuno che prende in mano la cosa, perché non si può affidare questa cosa al singolo ospite che sta lì magari poche settimane o pochi mesi. E ci vuole una continuità, uno sguardo su tutto l'anno. È il momento della semina, è il momento invece di arare il campo, e ci vogliono anche dei mezzi per fare tutto questo, e delle conoscenze, i concimi, e le stagioni, le date, insomma, bisogna un po' intendersene. Ecco, provare a pensare anche in questa direzione, cioè di un'offerta di lavoro che richiede però un nostro apporto, una nostra assunzione di responsabilità sull'eventuale terreno che noi chiedessimo di poter utilizzare. Un'ipotesi che sempre lui ci fa è quello di fondare un'associazione di volontariato che si occupi di problemi sociali, di ambiente. È necessaria un'assicurazione per tutti, grosso modo sui 30 euro a testa all'anno, che rientrerebbero nel giro di qualche anno dalle dichiarazioni dei redditi, se il progetto fosse condiviso dalla Caritas di San Martini e di Crevalcore, dai servizi sociali e forse anche da altri. Ma anche qui c'è da chiedersi se una cosa del genere non può essere fatta dalle stesse nostre cooperative, che sono già cooperative sociali, che hanno questa finalità di offrire lavoro alle persone che fanno fatica a trovarlo. Caritas. Con la Caritas di Crevalcore cominciamo a conoscerci. Penso sarebbe bene conoscerci anche un po' con quelli di Sant'Agata, anche se la parrocchia di Sant'Agata è un pochino orientata più verso San Giovanni, anche però bisogna tener conto che fa parte della nostra zona. L'idea di un incontro con Hauser per il progetto di condivisione dell'appartamento, una persona sola che potrebbe condividere il suo appartamento con altri. Mi sono sembrati ben preparati questi dell'Hauser. Il fatto è che il progetto non è conosciuto e loro stessi ci chiedevano di aiutarli a fare conoscere che c'è anche questo tipo di attività. L'andata in Africa di Romeo, la recente andata in Africa di Romeo con la Pia, con tutta la realtà che loro hanno visitato, questa missione, varie iniziative che loro hanno di promozione sociale in quella zona. La richiesta è: perché le tre parrocchie non fanno, sempre pensando alla zona, non fanno due o tre raccolte l'anno e quello che mettono insieme non destinarlo per qualche progetto in Africa che sia veramente per i più poveri? Teatrino. Il teatrino potrebbe essere arricchito con libri non solo di carattere religioso, ma anche di altro tipo. C'è un computer presente, si dovrebbe promuovere la catalogazione di tutto, già tanto ha fatto anche Luca, ma ancora ce ne sono. E lo stesso anche il consiglio è per la sala Papa Giovanni, per la ex chiesa provvisoria. Provvedere agli scaffali per libri, romanzi, DVD, CD, materiali per i ragazzi, per i bambini, libri di lettura di ogni tipo, scelti con un po' di criterio. Ecco, questi erano un po' i consigli di Albert che io vi trasmetto. Probabilmente bisognerà che fra un po' noi ci rincontriamo su questo tema particolare dell'accoglienza e anche dell'utilizzo dei nostri ambienti comuni, tenendo conto anche del discorso più ampio che ci faceva Giovanni ieri sera, di coinvolgimento non solo dei nostri luoghi comuni, delle opere parrocchiali, ma anche delle nostre stesse case. Ecco, provare a ripensare ancora il tema dell'ospitalità, quindi molto personalizzato alle nostre famiglie. Vorrei fare anche riferimento a due situazioni particolari. Una è la Carmela con i suoi bambini piccoli, ma anche i suoi due figlioli un po' più grandicelli, che come sapete da qualche mese è ospite alla casa dell'Elvira, lì all'ambulatorio della Bolognina. In questi giorni lei mi ha chiesto un aiuto perché era un po' in difficoltà con l'inizio dell'anno scolastico, c'è cioè il fatto dell'inserimento, orari molto quindi particolari, molto ristretti. Lei ha un lavoretto che però la tiene via da casa dalle 10 del mattino fino alle 5 di sera, quindi ha anche qualche difficoltà, accoglienza dei bambini, accompagnamento. E allora niente, abbiamo creato o ricreato quel gruppo WhatsApp che già aveva funzionato nei mesi, negli anni precedenti, chiamandolo Amici della Carmela, e devo dire che ha avuto, perlomeno in questa prima settimana, un buon risultato, nel senso che soprattutto tante mamme che hanno problemi simili di bambini che negli stessi orari devono essere accompagnati o recuperati hanno dato una mano, il loro aiuto, e quindi perlomeno per questa settimana la cosa è filata liscia. Vediamo anche nel futuro, però sono dei piccoli accorgimenti che ci mettono più insieme su cose concrete che possono essere risolte in questo modo più facilmente. Se invece uno è da solo, subito monta l'ansia e non si sa come fare. E io suggerirei qualcosa del genere, anche qui potrebbe essere un piccolo gruppo WhatsApp anche per l'accoglienza che è cominciata in questi ultimi giorni della nostra amica Micheline, che è ospite a casa della Paola Sandoni e che pure ha problemi di orari, accompagnamenti e anche qualche problema economico. E quindi la Francesca e Paolo, che soprattutto si occupano di lei, della sua mini famiglia, mi suggeriscono che forse è meglio allargare con la conoscenza del caso a tutti noi, e anche lì appunto creare un piccolo gruppo di interesse, di attenzione, di cura, e anche di volta in volta, se c'è bisogno, delle mini collette che realizziamo per poter anche rispondere a qualche problema di tipo economico. Poi ieri sera io ho fatto apposta la domanda: ma chi paga? chi paga le bollette, così, perché sento questa cosa abbastanza addosso e ogni giorno mi arrivano bollette, adesso ce n'è una già pronta per Corrado e lui è spesso all'ufficio postale a pagare bollette e poi c'è poco da fare, c'è tanta gente che non ce la fa. E ecco, sapere che c'è questo problema, aiutarci tutti insieme, dire, sì, anche se avete voi, sì, sicura, vedo che... Bene, questo direi per il tema dell'accoglienza, perlomeno mi fermerei qua. Ecco, farei, prima di passare la parola a Giuseppe, un'osservazione più generale sulla nostra famiglia di famiglie, diciamo interparrocchiale, che vede necessariamente in questo le nostre parrocchie molto insieme, che è un pensiero che mi è venuto riguardo agli ultimi tempi che abbiamo vissuto. Io in questo momento ho alla memoria due avvenimenti importanti, perché ci sono degli avvenimenti che sono fissi, importanti sempre, che sono la Pasqua, le grandi feste, la nostra lettura quotidiana, ascolto quotidiano della scrittura, questo è il ritmo, diciamo, più ordinario, è il tracciato su cui scorre la nostra vita e anche, come sappiamo bene, dalla nostra regolina, è il vincolo costante di unità e di pace di tutto e di tutti insieme. Ecco, detto questo, però, guardando a quest'ultimo periodo, io ho percepito due avvenimenti soprattutto. Il primo è tutta la... tutto il fatto di... l'avvenimento di Mattia, che, cioè, io ho vissuto come un avvenimento di famiglia di famiglie. E devo dire che, nonostante, ecco, una certa inevitabile partecipazione emotiva, io ho personalmente vissuto in un clima di grande pace, di grande conforto, perché anche le cose più gravi, più difficili, difficilissime da accettare e da vivere, sento che vissute insieme sono un'altra cosa. Ecco, vissute insieme in questo modo in cui abbiamo cercato di viverle, cioè con la fede, con la preghiera, con la comunione gli uni con gli altri, la vicinanza soprattutto alla Mariella, alla sua famiglia. E quindi è come se fosse stato posto da questo avvenimento l'accento ancora di più alla parola famiglia che ci raduna tutti e a quello che tiene insieme la nostra famiglia. Ancora questa parola soprattutto che ci unisce ogni giorno tutti. E l'altro avvenimento è quello della settimana della regola, di studio, di riflessione comune della regola, perché ci ha visto ancora molto insieme. Famiglie da Bologna, e dalla nostra campagna. E è stato molto bello, io non mi aspettavo che venisse così bene, ecco, profonda insieme semplice, ho avvertito una grande partecipazione, non solo di numero, che è quello che conta meno, ma di cuore, ecco. Si avvertiva che la cosa interessava a tutti, al di là della loro condizione, uno è sposato, uno è monaco, uno è un singolo, uno è piccolo, uno è grande, uno è giovane, uno è vecchio, ecco. E ci ha aiutato a riflettere su temi importanti della nostra vita di tutti i giorni, anche della nostra vita più generale e prospettiva. È un tema da continuare questa riflessione, credo che ci aiuti molto ogni giorno leggere un pezzettino appunto della regola insieme con il brano della la scrittura previsto dal calendario, e spero anche che ci porti a una maggiore riflessione sul fatto che la regola realmente ci unisce al di là della loro, della diversità delle nostre condizioni. E approfitto per dire, perché ancora mi sembra di non, che non sia passata questa notizia, per l'Immacolata Angelo e Cristina Gagliani faranno la loro professione. L'Immacolata quest'anno cade di domenica, quindi il calendario la sposta di lunedì, quindi lunedì sarà il 9 dicembre, celebreremo una messa la sera, lo faremo a Bologna, dato che è una famiglia che ha più rapporti con Bologna che con noi, e, ed è un'occasione ancora di riflessione intorno a questa cosa che sempre mi ha fatto, per me è sempre stata una domanda viva, è quella della professione degli sposi, cioè mi sono sempre chiesto, ma perché? Non è una roba da monaci la professione, e i voti, povertà, castità, obbedienza, in fondo tradizione antichissima, sono una cosa da monaci, da religiosi, da frati, da suore. E come mai questa novità che io sappia nella Chiesa Cattolica non è molto diffusa, cioè, io l'ho conosciuta con la famiglia di Don Giuseppe, so che ci sono anche altre esperienze che prevedono questo, ma in ogni caso rimane la domanda, che cosa vuol dire per degli sposi il voto di povertà, il voto di castità, ecco, sono cose che abbiamo incominciato però a studiare, a pensare proprio nei giorni della regola, perché li abbiamo trattati questi punti. L'avvenimento, ecco, che ci riguarderà il 9 dicembre, penso che ci stimolerà ancora di più, e conterei anche che apra una riflessione in tante famiglie che magari neanche ci hanno pensato a questa cosa, a questa eventualità. Che cosa vorrebbe dire per una famiglia un passo del genere, o dei passi intermedi in direzione di questo? Ecco, io aprirei una riflessione fra noi, una conversazione fra noi, e proveremo magari a trovare anche delle occasioni in cui e mettere a tema questo. Ultimissima cosa che volevo dirvi era, perché è vicinissima, è la Scuola della Pace. La Scuola della Pace che abbiamo desiderato quest'anno rendere il più possibile partecipata a tutti, a quelli che quindi abitano, lavorano nei nostri territori, e quindi l'abbiamo spostata da Sovere alle nostre parrocchie, e, anzi, bisogna dire questa volta, quest'anno addirittura alle nostre zone pastorali, e l'abbiamo spostata anche come periodo, in un periodo che è già di scuola, di lavoro, e quindi tenendo conto di questo, in orari che possono essere accessibili a un maggior numero di persone. Comprendiamo che anche per una giornata di lavoro riuscire di casa la sera dopo cena non è semplicissimo, d'altra parte poi la vita che tutti facciamo è un po' fatta anche di questi appuntamenti serali. Quindi si tratta di 4 lunedì, a partire da lunedì, non domani ma quello dopo, lunedì 30 di settembre, poi i successivi di ottobre, con solo una variazione che il secondo incontro dobbiamo spostarlo a martedì perché il relatore non poteva. Credo che abbiate cominciato a vedere questi volantini. Questa scuola è stata preparata soprattutto da Vincenzo Balzani, ha il tema dell'ecologia come suo centro, e è stata pensata in un dialogo tra persone del mondo laico e persone della Chiesa, e quindi di volta in volta ci sarà uno scienziato e un uomo della Chiesa, diciamo così, che che ci parlerà dello stesso argomento, quindi quasi ha un dialogo, anche se non è un dialogo che si fa di volta in volta, ma che si rimanda da un lunedì all'altro. Vabbè, sono questi quattro incontri. E purtroppo il primo è venuto a coincidere con un altro appuntamento che io non avevo visto, gli altri preti che hanno con me preparato questo appuntamento non avevano visto, e quindi niente, c'è anche questo spettacolo teatrale per, in occasione della giornata dei migranti, che sarà domenica prossima, in contemporanea. Un po' cercheremo di dividerci, chi da una parte e chi dall'altra. E a questo proposito anche, avrete visto i volantini, circolano anche per posta elettronica, e ci sarà sabato 28, cioè sabato prossimo, un incontro a Crevalcore, e non riesco a vedere il posto, non è segnato qua, ah, in fondo, ecco, Cinema Teatro Verdi di Crevalcore. Sabato alle 16.30 c'è il sindaco di Crevalcore, il nuovo sindaco Marco Martelli, insieme con Don Adriano, che è il parroco, e parla una prof collega del nostro Arrigo, Anna Maria Gentili, africanista, professoressa emerita, non sapevo che fosse già andata in pensione, e testimonianze di accoglienza e cose simili a quelle che abbiamo sentito ieri sera. Vesta, Laimomo, Protetto, sono varie associazioni che si occupano di questo. A seguire Piccolo Rinfresco. Invece lunedì alle ore 21, spettacolo della compagnia teatrale Le Temperie Mediterraneo, il nome dello spettacolo. Bene. Ecco, è stata una scuola della pace difficilissima da organizzare, potete chiedere a Vincenzo, proprio abbiamo sudato, soprattutto lui ha sudato, perché naturalmente quando le cose si fanno da soli è facile, io la penso e la decido, mentre invece aprirsi a tante altre realtà, in particolare in questo caso la prima cosa che facciamo davvero insieme con la parrocchia di Crevalcore, quella di Sant'Agata, causato molte difficoltà di mentalità, sostanzialmente abbiamo delle mentalità molto diverse, quindi c'è poco da fare. È stata una prima prova piuttosto difficile che mi ha fatto dubitare della riuscita della zona pastorale, speriamo che, vediamo cosa succede.